tema, tutti i colori dell'attualità.
Minuti e bentornati all'ascolto di Prisma qui su Radio Popolare. Buongiorno da Lorenza Ghidini e da Massimo Alberti in redazione. Questa mattina parleremo di Gaza e dell'assedio agli ospedali, il diritto di essere curati negato. Una situazione ormai disumana, come avete anche sentito nei nostri giornali radio, gli aggiornamenti, ieri abbiamo avuto anche una testimonianza dall'interno di un ospedale. E poi vi proporremo un'intervista con Beirut, con un cooperante che lavora lì a proposito del rischio dell'allargamento del conflitto. E ancora oggi a Roma si apre la conferenza internazionale sull'amianto, che è un po' una strage dimenticata, un incubo che non finisce ma se ne parla sempre meno e anche si bonifica sempre meno, sentiremo dai nostri ospiti, eppure si continua a morire. Sarà con noi anche la presidente dell'associazione tra i familiari delle vittime di Casale Monferrato, dove c'era lo stabilimento principale della Eternit, lo ricorderete, qui in Italia. E ancora Facebook, l'ennesima bufala, vi sarà capitato in questi giorni di avere il dubbio di copiare e incollare, non autorizzo, eccetera, eccetera, o di averlo visto fare da vostri contatti Facebook, da dove saltano fuori queste bufale? E infine la protesta dei taxisti a Milano, ieri rumorosi fuori da Palazzo Marino con fischietti, petardi, fumogeni per protestare contro le ultime decisioni della Giunta a proposito di un allargamento, aumento delle licenze ma anche di una riduzione dei parcheggi appunto per i taxi milanesi. E dunque gli ospedali in questa guerra sono diventati fra gli obiettivi principali della strategia bellica di Israele. Lo sapete, Tel Aviv dice che deve colpire gli ospedali perché Hamas si nasconde lì sotto, lì dentro. E beh, diversi giornalisti che conoscono bene quella terra e quel conflitto dicono che sì, facilmente è così, succede molto spesso purtroppo in guerra. E Israele chiede quasi provocatoriamente a volte che altro dovremmo fare. Partiamo intanto da quello che dice il diritto internazionale, ad esempio, no? Buongiorno Nicoletta Dentico, responsabile del programma di salute globale per la SID, la Society for International Development. Nicoletta, ben trovata.
Grazie, buongiorno a voi.
Ecco, appunto, come commenti davanti al fatto che, sì, lo sappiamo perché succede in tante situazioni di conflitto, no? È possibile, è probabile che Israele, che Hamas si nasconda nei dintorni, se non dentro gli ospedali, come nelle scuole, e però quello che abbiamo sotto gli occhi è una strage e una negazione gravissima del diritto a curarsi di persone, cittadini palestinesi, che sono state bombardate e adesso rischiano di morire senza cure.
Sì, dunque questa situazione che riguarda diciamo il valore strategico degli ospedali da un punto di vista militare è la narrazione di Israele, sicuramente, come dire, sarà confortata da prove che però Israele non ha ancora sufficientemente palesato, non ha condiviso. Questo non lo dico io, ma lo dice un rapporto di ricercatori di Human Rights Watch che appunto proprio recentemente ha contestato questa narrazione israeliana perché priva comunque della sostanziale evidenza che che sia questo il caso. Lo stesso direttore dell'ospedale Al-Shifa, visto che stiamo parlando in particolare di questo centro medico, ha negato che questa sia la situazione. Ammettiamo pure che in una condizione di chiusura totale, in una condizione così straordinaria come quella di Gaza, ci possa essere stata questa scelta strategica di collocare le postazioni di Hamas in luoghi, diciamo, che sono protetti dal diritto internazionale, il quale appunto dice lo Statuto di Roma per la Corte Penale Internazionale, che proibisce gli attacchi intenzionali diretti contro qualunque unità medica e ospedali e contro qualunque forma di trasporto, che sia un trasporto appunto legato a prestazioni sanitarie. Ora, di fatto, al 12 di novembre scorso, questa è l'ultima situation report dell'OMS, sono stati registrati 137 attacchi mirati a presidi sanitari di Gaza, che hanno sostanzialmente distrutto 2/3 di tutte le strutture mediche, le strutture sanitarie, che attualmente non sono funzionanti, nel momento in cui invece il personale medico si trova a dover gestire un carico senza precedenti di persone che sono gravemente ferite. Ora, questo è un sistema, di violazione del diritto internazionale gravissimo, su cui si pesa, voglio dire, anche tutta l'ipocrisia della comunità internazionale, che ha avuto toni estremamente, giustamente, molto infuocati quando era la Russia a fare questo in Ucraina. Peccato che la stessa cosa non avviene con altrettanto, con altrettanta determinazione nei confronti di Israele.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha chiesto il cessate il fuoco ieri o l'altro ieri, insomma, ha fatto una dichiarazione in questo senso, e del resto nella, credo, costituzione, come chiamarla, dell'OMS è proprio specificato, quasi come se fosse un preambolo, un cappello a tutto il resto, il nesso fra pace e salute.
È così, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha posizioni durissime, chiede anche un intervento appunto della Corte Penale Internazionale, insomma, forte, giustamente, perché è chiaro che, come dire, le operazioni militari come quelle che Israele sta conducendo su Gaza non fanno certamente bene alla salute, e peraltro nella stessa dinamica, nella stessa storia dell'OMS, la situazione della Palestina, dei territori occupati di Cisgiordania e Gaza, hanno, direi, uno statuto speciale, perché proprio dal 1968 l'Assemblea Mondiale dell'OMS mantiene la tradizione di assegnare una discussione speciale sulla situazione della salute nei territori occupati, derivante dalla decennale occupazione appunto di questi territori da parte di Israele. Il Comitato A ogni anno si occupa di questa questione, suscitando, come è possibile immaginare, una grande dialettica di natura politica e geopolitica, che vede Israele sostanzialmente supportato da pochissimi paesi, segnatamente gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e alcuni paesi dell'Unione Europea, con invece un forte appoggio alla Palestina che viene generalmente da tutti i paesi del sud del mondo.
Nicoletta Dentico, hai scritto di recente nella prefazione a un bel libro uscito da poco che sarebbe il momento di usare l'agenda della salute come chiave per aprire squarci di pace. Oggi sembra più che mai difficile.
Sì, credo che questo sia un momento tragico, naturalmente, ma anche un tempo particolarmente sfidante, perché questa prosecuzione tra la pandemia, che è sempre stata trattata con una metafora bellica, seguita da due vicende belliche così dilanianti, così feroci come quella dell'invasione russa in Ucraina e oggi la duplice vicenda di violenza, quella che Hamas ha compiuto nei confronti di Israele e l'altra che è stata la risposta di Israele che continua su Gaza, ci inducano potentemente a considerare che questa non può essere la maniera per affrontare le sfide geopolitiche del pianeta e che evidentemente è solo la cooperazione internazionale e la lente della salute che ci può aiutare a cambiare, a convertire un po' il corso di questa tragica storia di questi anni. C'è una nascosta ma chiara connessione tra il patogeno che ha sconvolto il mondo tra il 2020 e il 2022 e queste questioni belliche che noi vediamo dal 22 in poi. Cioè in fondo Covid è un l'esito di un attacco bellico dell'umanità nei confronti del pianeta e le guerre non sono altro spesso che la punta dell'iceberg di questa guerra dichiarata alla natura, all'ambiente, agli ecosistemi che si palesa poi attraverso i combattimenti veri e propri. Naturalmente sappiamo che la storia di Israele e della Palestina è una storia molto particolare, ma sappiamo anche che questa violazione sistematica da parte di Israele del diritto internazionale, che è veramente una sorta di blocco psicologico della diplomazia nei confronti di Israele, non può portare esiti positivi alla salute lo diceva Ban Ki-moon nel 2016 che tutte le risoluzioni, le iniziative dell'ONU nei confronti di Israele non sono altro che una situazione per la quale Israele è largamente responsabile. C'è una lunga storia per tutta questa orribile violazione dei diritti alla salute.
Grazie Nicoletta Dentico, responsabile del programma Salute Globale per Society for International Development. Buon lavoro, a risentirci.
Grazie a voi, arrivederci.
E come vi preannunciavo prima, vi propongo adesso un'intervista che Emanuele Valenti ha realizzato con Marco Magnano, un cooperante che lavora a Beirut. Quindi la situazione in corso vista dal Libano, con il rischio di una nuova guerra fra il Israele appunto e il Libano, visto che gli scambi e i lanci di razzi e la risposta israeliana sono quasi quotidiani.
Hezbollah ha già perso più di 70 miliziani dallo scorso 8 ottobre e mi sembra ci siano state anche più di 10 vittime civili, oltre a 25.000 sfollati dal sud del Libano. Si riesce a capire quali sia la loro linea rossa, se quando lanceranno un attacco su larga scala contro Israele?
Tutti i dati che citi sono corretti, ma da soli non spostano molto, perché per ora Hezbollah non ha proprio tracciato delle linee rosse. Anzi, se mi permetti, nel suo primo discorso venerdì 3 novembre il segretario generale di Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha voluto dire una cosa importante tra le tante. L'azione di Hamas del 7 ottobre è stata, dice, al 100% palestinese. Questo ci dice che non è considerata un'azione organica dell'asse della resistenza, coordinata e quant'altro, e quindi non crea nessun automatismo dell'intervento. Però, se guardiamo sul campo, la cosa diventa ancora più interessante. Voglio dire, in questi 37 giorni di guerra, Hezbollah si è attenuta molto rigidamente a una grammatica comune degli scontri con Israele, definiti questi sì come una linea rossa dopo il 2006 e quindi nessuna incursione di terra e nessun rapimento di soldati o civili israeliani. Insieme alle parole di Nasrallah, questo è il segno che Hezbollah, che ricordo può contare su 100.000 combattenti e sul sostegno finanziario e di forniture militari dell'Iran, non ha nessuna intenzione di fare la prima mossa. Allo stesso modo Israele sa che invadere il Libano significherebbe infilarsi in una guerra lunga, una guerra durissima, senza nessuna garanzia di successo.
Hezbollah è espressione della comunità sciita libanese. Come è vista l'organizzazione dalle altre tante comunità etnico-religiose del paese?
La più grande contrapposizione, se vogliamo, è con i partiti della destra cristiana, le forze libanesi o le falangi, che considerano Hezbollah la causa di ogni problema del paese e lo definiscono molto nettamente uno Stato nello Stato. Questa definizione non è proprio corretta perché tutte le forze politiche libanesi in realtà hanno interessi al di fuori della sfera strettamente politica e quindi ognuno accusa l'altro di essere uno Stato nello Stato, ma questo sarebbe un discorso molto lungo. Se però restringiamo il campo alla guerra in corso, devo dire che tutti i partiti storicamente ostili a Hezbollah stanno tenendo un profilo estremamente basso. Sanno tutti abbastanza bene che l'unica possibilità per il Libano di restare fuori dal conflitto è proprio la capacità di deterrenza del partito di Nasrallah.
Hai avuto modo di parlare con i membri della comunità sciita? Citano l'Iran, sponsor di Hezbollah, oppure fanno riferimenti alle alleanze geopolitiche?
Sì, però devo dire che è abbastanza raro che tra i membri della comunità sciita si parli apertamente di Iran o di quadri geopolitici. Anzi, per parecchie persone Hezbollah non è nemmeno Hezbollah, per tanti è semplicemente la resistenza, quindi un fenomeno molto locale. E in generale c'è una grande riservatezza anche tra i membri di partito, medi, medio-alti, a parlare di Iran e di altri alleati regionali con noi, quindi al di fuori della cerchia.
Ora, se a Damasco sappiamo che la Siria è nel pieno di una gravissima crisi economica e sta cercando di uscire da una lunga guerra civile, si percepisce la storica contrapposizione con Israele?
Hai fatto bene a citare la Siria per diversi motivi. Il primo è che la Siria è considerata a pieno titolo parte del cosiddetto asse della resistenza con l'Iran, con Hezbollah, con gli Houthi yemeniti e quindi in caso di espansione territoriale del conflitto non si può escludere che anche il Golan diventi un'area più calda di quanto non sia adesso. Mi sembra interessante citare però il discorso di Bashar al-Assad di sabato 11 novembre a Riyadh in Arabia Saudita. Lui ha parlato del sionismo come di un grave problema e ha invitato i paesi del vertice arabo-islamico a bloccare le esportazioni di gas e petrolio verso Israele, proponendo quindi per Tel Aviv lo stesso trattamento che l'Occidente ha riservato proprio a Damasco. Quindi sì, certo, la contrapposizione c'è, anche perché Israele occupa un pezzo del territorio siriano dal 1967 contro ogni regola del diritto internazionale e ha colpito gli aeroporti di Damasco e di Aleppo più volte dal 2018 in poi e in particolare proprio nel 2023. Ma in questo momento l'attenzione mi sembra molto rivolta agli attacchi statunitensi contro le basi militari siriane nell'est del paese, dove proprio gli Stati Uniti hanno mantenuto, dopo la fine della guerra contro Daesh, delle forze militari che oggi occupano i pozzi petroliferi siriani, in assenza di qualunque dichiarazione di guerra. Questo capitolo della guerra civile siriana oggi è diventato parte della guerra in corso a Gaza e, devo dire, gli sviluppi sono davvero molto imprevedibili.
Così ci ha raccontato da Beirut Marco Magnano, cooperante, nell'intervista di Emanuele Valenti. Sono le 8:57 minuti, qui a Prisma abbiamo come sempre un piccolo stacco pubblicitario e torniamo in diretta con la seconda parte. State con noi tra pochissimo.
Semplice giudicare. Metti la divisa a lavare, ti giuro nessuno ce l'ha con te. Facile caricare. C'è un bambino dentro di te che è ancora convinto di dover dimostrare a costo di farsi male.
Gelato con qualcuno. Oggi che fai? via. Adesso faccio un muro, non voglio più vedere te. Preparati alle parate, l'invaso di fratelli, li farei tutti fuori. Amore, ti difenderò. Mentre cade giù la neve, facile, non è vero. Oh, tutto solo nel tuo bomberino, senza la tua squadra, tu chi sei? Posa il manganello e prendi un fiore. Di una scogliera come me hai paura, ma è una splendida sera.
Pesce di Martino, ragazzo di destra, 9-5 minuti qui a Prisma. Riprendiamo in diretta per la seconda parte della nostra puntata. Seconda parte in cui vi raccontiamo che da oggi a giovedì l'Italia ospita la prima conferenza internazionale sull'amianto. Si tiene a Roma. E ci saranno due giornate dedicate a, diciamo, questioni più tecniche, oggi e domani, e poi la giornata del 16, dove gli incontri si svolgeranno in una sala della Camera dei Deputati, e ci sarà un po' anche un punto politico della situazione. Si parla dello stato dell'arte della diffusione dell'amianto in Italia, si fa il punto sulle leggi nazionali e il rispetto delle direttive europee. E si parla anche di buone pratiche per il futuro, questo almeno, diciamo, nelle intenzioni degli organizzatori. Noi siamo in diretta con Giampiero Rossi, giornalista del Corriere della Sera, che qualche volta ascoltate la domenica alla rassegna stampa di Radio Popolare. Giampiero è autore di due libri, Amianto, Processo alle fabbriche della morte, e soprattutto La lana della salamandra, la vera storia della strage dell'amianto a Casale Monferrato, che è un libro che è stato tradotto in vari paesi, in varie lingue, perché chiaramente perché le vittime dell'amianto, per esempio di una come l'Eternit, che è una grande multinazionale, era per fortuna, sono dappertutto. Ciao Giampiero, ben trovato.
Buongiorno, ciao Lorenzo.
Io non possiamo che partire un po' dallo stato dell'arte, i dati. Quanto amianto c'è ancora negli edifici dove viviamo, dove lavoriamo, dove andiamo a divertirci, insomma, e anche viene ancora bonificato? È qualcosa di cui si parla sempre meno, mi pare.
Sì, allora, infatti tu prima nella tua introduzione rispetto all'evento di questi giorni parlavi di stato dell'arte, di buone pratiche, ma tieni conto che parliamo di quello che si può definire un bersaglio fermo da tempo. L'amianto, almeno in Italia e in molti paesi, è bandito, qui in Italia dal 92, insomma, in quegli anni sono stati tanti paesi, 67 paesi che l'hanno progressivamente bandito, nonostante la controinformazione, le lobby fortissime dell'Eternit e delle famiglie, dell'oligarchia dell'amianto mondiale del Novecento. Si calcola che in Italia ci sia 32 milioni di tonnellate di amianto ancora residuo da bonificare, distribuito a macchia di leopardo, perché si annida nelle nostre cantine, negli edifici vecchi, in vecchie vetture ferroviarie, nelle navi, e infatti tra i siti di interesse nazionale troviamo, per esempio, i cantieri navali di Monfalcone, oltre che i luoghi dove c'erano le fabbriche. Abbiamo detto Casale, abbiamo citato, è il simbolo mondiale. Qui vicino c'è Broni. A Broni sono contati 700 morti da malattie causate dall'amianto in una comunità che conta 10.000 abitanti, e a livello nazionale continua questa gli effetti, le conseguenze nefaste della contaminazione d'amianto continuano. Stime parlavano un tempo fa di 800.000 morti l'anno, di sicuro ne hanno contati 4.410 fra il 2010 e il 2016, non accenna a calare. Si diceva che il picco poteva essere tra 2020 e 2024, invece non accenna a calare, ci sono almeno 4 casi ogni 100.000 abitanti tuttora, almeno fino al 2030. Questo adesso ho messo insieme un po' di numeri, mi sembra ricordare anche 1500 nuovi mesoteliomi diagnosticati ogni anno. Il mesotelioma è il tumore d'amianto, lo chiamavano il tumore di Casale quando ancora non sapevano cos'era. All'ospedale Alessandria vedevano le radiografie, le mettevano in controluce, dicevano: eccolo qui un altro, ma lei è di Casale, lavora all'Eternit. Così cominciarono a collegare la statistica. Chiudo sulla tua domanda, perché non se ne parla? Per due motivi. Perché parlarne significa sollevare allarme, fa paura, e doversene occupare significa tirar fuori soldi, perché costa, le bonifiche costano.
Bonificare costa. Vai Giampiero, scusami, ti ho interrotto.
Dico tra soldi e paura, tu capisci che non c'è istituzione o classe politica o classe dirigente che di sorta che possa avere questa gran voglia di tirarsi addosso questa cosa. Dopodiché è un bersaglio fermo, essendo fermo dal 92, che non teoricamente non ce n'è più nemmeno un chilo nuovo, teoricamente, con i miliardi che sono stati spesi negli anni tra indennizzi, cure mediche, processi, e poi di questo magari parliamo, e tutte le questioni sociali sollevate da questa cosa, si sarebbe potuto forse investire diversamente quei soldi e fare un investimento sul futuro per ridurre piano piano questa curva.
Quindi mi domando se in questa conferenza che si svolge a Roma forse si parlerà anche di fare davvero un investimento sul futuro per la nostra salute. Parlavi dei processi, insomma, il processo Eternit a Torino è stato il più famoso, però ogni tanto anche, insomma, c'è stato anche un processo, mi pare, per dei morti al Teatro alla Scala per amianto, ma la via giudiziaria a un certo punto sconta quasi sempre la questione della prescrizione, è così?
Sì, la
via giudiziaria, diciamo, per rendere giustizia in qualche modo tutti questi morti, intendiamoci, ma poi...
Guarda, sì, le grandi domande, io cito sempre la comunità di Casale, ribadisco, è diventata un emblema mondiale, un modello studiato anche in qualche università. Sono stato io stesso testimone del loro tournée in Brasile o in America, altrove, dove venivano proprio chiamati per raccontare. Loro sono il riferimento mondiale e loro dicono: noi vogliamo tre cose: giustizia, bonifiche e ricerca per curare i nostri malati. Ecco, la prima cosa, la giustizia, si fa una fatica boia, perché bisogna, al di là delle prescrizioni, tempi lunghi, parliamo di cose avvenute molto tempo fa, sempre, perché appunto la Eternit di Casale, per dire, ha chiuso nell'86. Il problema è anche stabilire chi processiamo, il direttore dello stabilimento che tra l'81 e l'83 era, e come facciamo a stabilire che quella dose che ha causato la morte del mio congiunto sia stata responsabilità sua in quel periodo? Ecco, ci sono diverse teorie, diversi approcci, sia giudiziari sia medico-scientifici, ovviamente, che dentro le aule si scontrano. Il risultato è che i processi stanno progressivamente naufragando. Qui a Milano ce ne sono state tantissimi, per la Pirelli, la Breda, officine meccaniche varie, ferroviarie, anche ad altri punti d'Italia. Vanno a schiantarsi spesso già in primo grado ormai, no? È quasi una specie di dottrina che sia passata. Il grande processo Ethernet che tu citavi, quello del 2012, ha avuto anche lì, è un processo che tecnicamente per la Cassazione, che lo ha annullato nel 2014, tecnicamente non doveva nemmeno cominciare. Lì Guariniello costruì un impianto sul disastro ambientale doloso, definendolo un reato permanente, quindi non prescritto, perché era ancora permanente. E invece questa cosa non reggeva, dico a onore della stessa magistratura, che il procuratore generale della Cassazione in quella circostanza, nel chiedere lui stesso, il procuratore generale era diciamo l'accusa anche in Cassazione, nel chiedere lui stesso l'annullamento della sentenza, disse: a volte la giustizia e il diritto si separano. Ecco, questo è uno dei casi evidenti. Però quel processo, grazie alle perquisizioni, ai sequestri che fece la Procura di Torino, ci ha consegnato un materiale enorme di conoscenza storica, cioè ci ha fatto vedere con evidenza dolorosa e clamorosa come la famiglia Schmidhain, in questo caso la famiglia proprietaria dell'impero Eternit, abbia veramente agito dolosamente, con controinformazione sistematica, corrompendo, comprando medici, costruendo sedicenti centri di ricerca che sostenevano il contrario, che facevano controinformazione, lobby su parlamentari, su ministri, su governi, ma dalla Norvegia alla Gran Bretagna, per ritardare anche solo l'obbligo di uso dell'etichetta gialla sui sacchi di amianto con scritto attenzione è pericoloso. C'è stata, e soprattutto da svizzeri, come avvenne per come si scoprì a Norimberga per i nazisti, c'era tutto annotato con precisione maniacale, tutto molto chiaro. Allora quel processo, se non altro, ha dato questo tipo di contributo,
tirato fuori,
di verità storica.
Esatto, alcuni fatti inequivocabili. Io saluto anche la nostra seconda ospite, che tu Giampiero ben conosci, Giuliana Busto, è la presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime dell'Amianto di Casale Monferrato. Benvenuta signora Busto, buongiorno.
Grazie, buongiorno.
Ecco, allora so che con Giampiero vi conoscete da tanto tempo,
certo.
Vi ha seguiti fin dal suo primo libro, tutti
siamo,
i processi.
Siamo proprio diventati amici in una situazione dolorosa, però si è saldata veramente un'amicizia forte.
Signora, perché lei ha perso un fratello, è così, per via, sì, dell'amianto a Casale?
Esatto, ho perso un fratello che aveva 33 anni, era un ragazzo sportivo, era un ragazzo pieno di salute, nessuno della nostra famiglia aveva mai avuto contatti con l'Eternit, e lui è morto nel giro di 6 mesi, e lasciando veramente un disastro all'interno della nostra famiglia, come all'interno di tutte le famiglie che vengono colpite da questo male.
Cioè lui non lavorava all'Eternit solo per il fatto di vivere a Casale, ha respirato l'amianto?
Esatto, lui era uno sportivo, lavorava in banca, tutti i giorni, terminato il suo lavoro, andava a correre sull'argine del Po, dove sappiamo che c'era tutto questo amianto, cioè lo sappiamo adesso perché noi come famiglia non abbiamo proprio mai avuto nessuno che potesse avere avuto un contatto diretto.
Perché infatti ho letto che all'inizio si ammalavano i lavoratori dell'Eternit e i loro familiari, perché tante volte anche solo qualcuno che lavava una tuta respirava,
sì,
l'amianto,
sì, sì,
no?
Sì.
E poi hanno iniziato a ammalarsi i cittadini, perché poi purtroppo
infatti,
gli operai se ne
infatti,
andavano e toccava ai cittadini.
Toccava ai cittadini che, proprio come ripeto, noi non avevamo nessuna tipo di consapevolezza di quanto fosse pericoloso, cioè anche proprio respirare in quel momento. Poi
in che anno è morto suo fratello?
Era nell'88. morto. Mio fratello è morto nell'88, aveva 33 anni, una famiglia appena costruita, una bambina di 2 anni, e voi potete ben capire come ci si trova, come ci si sente in una situazione del genere, nella quale non sapevamo proprio a chi affidarci, a chi appigliarci, cosa fare, perché era una cosa che proprio una tegola che ci capitava sulla testa e non sapevamo veramente dove rivolgersi. In quel periodo abbiamo saputo poi che il sindacato stava raccogliendo delle firme per mettere al bando l'amianto. Ci siamo subito uniti a loro. Dopo 40 giorni che lui non c'era più, noi eravamo sulla strada con i banchetti a richiedere la firma per la messa al bando dell'amianto. E lì è iniziata.
E poi è iniziato tutto, certo, che ha portato anche lei in prima persona a farsi carico, insomma, della direzione dell'associazione. Ma lei, per esempio, signora Busto, è invitata a Roma a questa conferenza?
Sì, okay. Eravamo invitati, ma abbiamo tanti problemi, per cui non... Comunque, sì, lo so.
Che cosa vi aspettate? Che cosa chiedete, visto che c'è
ma
questo incontro?
Guardi, noi siamo stati, direi, i primi che ne abbiamo parlato. Abbiamo iniziato questo discorso. Poi se ne è parlato tanto. Io mi aspetto che ci siano dei fatti, che si agisca, non solo parole, non solo belle prese di posizione, ma che veramente si abbia la consapevolezza, perché è ancora quella che manca, perché ormai l'amianto è al bando ormai da 30 anni, da più di 30 anni, e quindi non dovrebbe più essere un problema, e invece è un problema perché questi ragazzi che adesso studiano, per esempio, da geometra e andranno nei cantieri in un domani, non si immaginano di trovare dell'amianto inserito ancora dentro le tubature, perché sono passati veramente troppi anni, e invece è così. Ci si trova davanti a questo materiale senza conoscerlo.
Sì, anche perché, come dicevamo con Giampiero, se ne parla anche meno. C'è stato un momento in cui forse se ne è parlato un po' di più e poi adesso progressivamente meno. Ma a Casale la gente si continua ad ammalare ancora nel 2023?
Purtroppo sì, si ammalano coloro che erano bambini nel periodo della lavorazione, e sono veramente ancora tanti che si presentano in associazione con delle storie veramente diversissime, cioè non c'è più di lavoratori, non ce ne sono più, ma ci sono anche situazioni di vita e di lavoro completamente diverse, e bisogna ricostruire un po' dove queste persone hanno potuto respirare l'amianto la prima volta, e poi successivamente, insomma, tutte le volte successive, e noi guardiamo gli occhi di queste persone che sono smarriti veramente, perché non dovrebbero succedere queste cose, e quindi è sempre molto molto faticoso anche doversi far carico, perché io mi sono sentita un dovere morale proprio di mettermi in prima linea per poter fare qualche cosa, perché sembrava in quel periodo di non essere in grado proprio di fare nulla. Era un momento in cui non se ne parlava, non si sapeva, chi sapeva naturalmente taceva, yeah. E quindi ecco, insomma, siamo
e quindi
arrivati,
eccola qua, signora Busto.
Siamo arrivati oggi.
Adesso siamo un po', abbiamo ancora 3-4 minuti a nostra disposizione, ma io credo che magari Giampiero vuoi fare una domanda,
sì,
a Giuliana Busto.
No, io volevo, mi permetto di fare un paio di chiose su quello che Giuliana Busto ci sta raccontando, avendo
Il caso suo, per esempio, la vicenda di Piercarlo, detto il Picar, tenete conto che era uno che andava a correre lungo gli argini del Po, che è un posto bellissimo per correre, siccome ci sono stato a correre anch'io a Casale quando ero lì per fare il libro, quindi speriamo in bene. Lungo un'ansa del fiume, a valle dell'Eterni, si era creato un posto che i casalesi chiamavano la spiaggetta. Era una spiaggia di amianto, c'era questa sabbiolina finissima, bella, di un colore particolare, proprio gradevole. C'erano le cabine fatte artigianalmente, piantavano gli ombrelloni, andavano lì con le radio, i ragazzi a prendere il sole e a fare il bagno, per rendere l'idea. Il mesotelioma è un tumore canaglia che ha una latenza lunghissima, per questo appunto arriva ancora gente adesso che non si può avere anche 40 anni di latenza. Quando si manifesta però è, fino adesso purtroppo è praticamente una sentenza di morte, si possono provare ad allungare i tempi. E a Casale io ho visto con i miei occhi le persone tutte intorno al, virgolette, nuovo malato della settimana, tutti intorno, ah, ci sei dentro anche tu. E ogni tanto quando qualcuno ha un colpo di tosse, una bronchite, comincia a agitarsi, quasi sarebbe da studiare, dicono gli epidemiologi, quelli che non l'hanno contratto questo tumore. Poi quello che ci sta dicendo Giuliana anche, che è una cosa che è storicamente, per questo è un modello su vari livelli, la comunità di Casale in questa vicenda, lì è avvenuto, per esempio col caso della famiglia Busto, ma non solo, un processo di collettivizzazione del dolore. Le famiglie prima nascondevano, c'era il malato, si chiudeva in casa a proteggerlo, non se ne parlava, nessuno faceva domande. Lì a un certo punto hanno capito che la malattia era un problema comune, che andava condiviso, e questa cosa ha fatto sì che anche le persone che hanno rappresentato l'associazione, ora c'è Giuliana, prima c'era la Romana Blasotti Pavesi, che è stata una bandiera per anni, ha perso 5 familiari lei per questo, che diventavano anche un po' riferimenti umani per chi cercava un po' di consolazione, aiuto nel gestire quel dolore. Dal punto di vista politico facevano sit-in partendo di notte da Casale per arrivare al mattino ai vari ministeri, hanno fatto sit-in, manifestazioni, lobby sana per arrivare alla famosa legge che lo mise al bando. Anzi, nell'86 un'ordinanza del sindaco Coppo di Casale fu praticamente precursore di tutte le leggi europee future sulla messa al bando dell'amianto. Ecco, inventò un'ordinanza.
Giuliana, siete stati davvero, immagino tutto il dolore e la fatica, ma avete fatto davvero
era l'unico
la vostra
modo
parte
per,
in modo
per
importante
poterlo affrontare.
Immagino.
Credo, perché al contrario di noi invece parecchie persone non ne vogliono proprio più sentir parlare, cioè c'è questo modo anche diverso di affrontare le cose. Chi si rinchiude e non vuole assolutamente più sentirne nominare, e chi invece cerca veramente un'alternativa a quello che è successo.
A quello che è ormai stato. Beh, Giuliana, rispetto per tutti, ma sicuramente avete fatto qualcosa di importante. Noi purtroppo adesso abbiamo il giornale radio, come sempre quando si parla di queste cose lo spazio non è mai sufficiente.
E no, ci sarebbe da parlare per delle
davvero
ore.
E tra l'altro ci ha scritto una nostra ascoltatrice che si chiama Lia, vi leggo il messaggio perché qui basta parlare anche poco tempo di queste cose e le esperienze saltano fuori. Mio cugino faceva l'elettricista alla cartiera di Corsico, i cavi erano isolati con l'amianto ed è morto per il mesotelioma.
Certo.
Ecco.
Infatti ne troviamo tantissimi casi di questo genere, dove andando a scoprire bene quello che si stava facendo, viene fuori il forno che era coibentato con l'amianto, vengono fuori i caschi delle moto che avevano questa, e quindi questo amianto è
il
stato
barbiere
utilizzato.
Di Rubiera, il barbiere tagliava i capelli agli operai fuori dalla fabbrica di Rubiera, Reggio Emilia.
Certo. Già, Rubiera, anche un altro caso abbastanza famoso. Dobbiamo fermarci, purtroppo io vi ringrazio di cuore per essere stati con noi, se non altro abbiamo riparlato di questo argomento, seguiremo come va questa conferenza internazionale sull'amianto e davvero Giuliana Busto, Giampiero Rossi, con la speranza che ci sia anche un impegno un po' serio per proseguire
da
questa
parte
battaglia
del governo.
Davvero.
Certo.
Grazie per essere stati con noi.
Grazie a voi, arrivederci.
Arrivederci. E noi diamo la linea allo studio 1 per le notizie e torniamo subito dopo con la terza e ultima parte della puntata di oggi di Prisma.
Good times for a change. See the look I've had can make a good man turn bad. So please, please, please let me get what I want this time. Haven't had a dream in a long time. See, the life I've had can make a good man bad. So for once in my life, let me get what I want. Lord knows it would be the first time. Lord knows it would be the first time.
E nel frattempo, mentre andavi in onda il giornale radio, è arrivata un'altra vostra testimonianza da parte di Emanuela a proposito delle vittime dell'amianto che sono dovunque. La mamma di Emanuela, nata nel 45, morta nel 2022 per mesotelioma, che se l'è portata via in 4 mesi. Da giovanissima ha lavorato in una fabbrica di bambole, capelli e ciglia di amianto, e poi in un maglificio amianto, in particolare delle macchine da cucire, tutto prima dei 20 anni, e ne sono passati 50 prima che l'Eternit chiedesse il suo conto. Era di Broni in provincia di Pavia. È uno dei luoghi dove purtroppo più alta è stata la densità di malati di vittime di mesotelioma dovuto all'amianto. Noi adesso parliamo di tutt'altro, una cosa che immagino sia capitata a tutti in questi giorni su Facebook, e cioè quel messaggio che chiedeva se vogliamo levarci dalle scatole le continue pubblicità che compaiono, e però se vogliamo pagare per ottenere questo, no? E oltretutto alcuni anche stanno facendo un copia e incolla di un messaggio che periodicamente gira su Facebook: non autorizzo Meta, adesso si chiama, a fare questo e quello sul mio profilo, che insomma si capisce che è una bufala, ma però in tanti ancora ci cascano e si domandano che tipo di controllo e di utilizzo possono fare dall'alto di Meta sui nostri profili. Buongiorno Marco Schiaffino.
Buongiorno Lorenza, buongiorno le ascoltatrici e ascoltatori.
Ecco, allora a te la parola, perché qui alcune sono la maggior parte sono bufale, però per esempio questa faccenda di usare Facebook senza pubblicità invece è concreta, è reale. Cosa sta succedendo?
Allora, si è creata un po' di confusione. Questa storia del copia e incolla sul proprio profilo in realtà circola dal 2009. La versione del 2009 faceva riferimento all'utilizzo delle fotografie e dei post. Adesso c'è l'aggiunta dell'addebito di denaro. Si tratta chiaramente di una bufala, perché è abbastanza ovvio, se ci si pensa, che non basti fare copia e incolla di una dichiarazione sul proprio profilo perché questa abbia qualche effetto nei rapporti commerciali con Meta. Tra l'altro dovrebbe far suonare un campanello d'allarme anche il fatto che si parli di un addebito di $4.99 al mese sul proprio account, quindi è evidentemente un messaggio che è stato tradotto e sta avendo un certo successo, perché si è creato un effetto di feedback con la novità della possibilità di utilizzare Facebook senza pubblicità a pagamento. Ma quella è tutta un'altra storia, ha tutto un altro costo, perché stiamo parlando di quasi 13 euro al mese per utilizzarlo da smartphone, 10 euro al mese da web, ma quella in realtà è una mossa di Meta per adeguarsi alla normativa europea, che proibisce di utilizzare i dati degli utenti senza dare una comunicazione esplicita, e Facebook ha pensato bene di utilizzare questo metodo per adattarsi. Quindi evitare assolutamente di fare quel copia e incolla di questa bufala, anche perché ci sono dei rischi.
Ah, Pure, cornuti e mazziati.
Sì, perché in realtà queste catene di Sant'Antonio, nessuno si domanda mai perché circolino, non sono dei burloni, in realtà si tratta di organizzazioni di truffatori che in questo modo fanno praticamente una selezione delle potenziali vittime. Ora, io la dico in maniera forse un po' poco carina, però se qualcuno fa quel copia e incolla, in buona sostanza sta dicendo all'universo mondo, perché su Facebook spesso e volentieri se non si blocca l'accesso agli account sconosciuti lo stiamo dicendo a tutti, sono terribilmente ingenuo, prego venite qua e potete truffarmi tranquillamente perché sarà molto più facile. È un sistema di selezione delle potenziali vittime in buona sostanza.
Cavolo. Questa sì che è una notizia. Va bene, va bene. Io non ho fatto copia e incolla, lo voglio dire a tutti.
Brava, brava, invito tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici a non farlo perché veramente questo è un metodo che viene utilizzato e addirittura ci sono degli esperti di sicurezza che spiegano che le sgrammaticature all'interno di questi messaggi sono volute per filtrare ulteriormente le potenziali vittime, cioè cercare i veri polli da poter spennare e evitare di perdere tempo a cercare di truffare persone magari sono un po' più smaliziate e non cadrebbero mai nel tranello.
Invece, scusami, adesso per chiudere, ribadiamo che quel messaggio che arriva che dice vuoi fare senza pubblicità oppure se no mi devi, però se per ottenerlo mi devi pagare, quello è vero e quindi se uno non vuol pagare deve cliccare su continuo così, c'è una scritta tipo.
Sì, sì, allora quello è vero. Ed è una reazione di Facebook alla normativa europea che è andata
sì, no,
a toccare
quello che dicevi. Quindi sistema. Lì si può cliccare serenamente e dire sì, non voglio pagarti, caro Facebook.
E continuiamo a fornire i nostri dati a Zuckerberg.
Ah, vabbè, quello serenamente da molti anni.
Esatto.
Più o meno serenamente, però così è. Va bene, grazie Marco, grazie per questi chiarimenti, credo utili.
Prego, buon lavoro, buon proseguimento.
Grazie a voi e grazie a Marco Schiaffino, conduttore e autore della nostra trasmissione Doppio Click.
Prendi l'attimo. Oh, oh, oh.
quanti di voi prendano regolarmente i taxi, o comunque, cioè, più che altro è impossibile prendere i taxi a Milano, è sempre più complicato, ma forse qualcosina si sblocca. La giunta ha deciso di mettere a bando 450 licenze, e qui a Milano ovviamente stiamo parlando, e progressivamente credo che vogliano salire fino a 1000. Sapete che la questione delle licenze è di quelle su cui i tassisti scatenano delle guerre, un po' come contro Uber, quelle cose lì, insomma. Ieri c'era un presidio appunto di taxisti davanti a Palazzo Marino, dove era in corso il consiglio comunale, sono andati coi fischietti, petardi, fumogeni a protestare. Michelino Crosti, che era lì sia per le nuove licenze ma anche per una faccenda di riduzione dei parcheggi destinati ai taxi.
Nel senso che a Milano ci sono un sacco di cantieri aperti, e alcuni cantieri coincidono con quelli che erano gli ex posteggi, insomma con quelli che sono i posteggi abituali dei taxisti. E questo comporta che appunto ci sono disagi anche abbastanza forti. E poi soprattutto
per i taxisti che nella loro organizzazione, diciamo,
per il fatto che tu sai che c'è un parcheggio, un posteggio taxi in una zona, poi arrivi lì e non lo trovi perché ci sono lavori in corso e non sai poi come.
Sì, ma voglio dire, quindi non è una riduzione voluta, è legata semplicemente al moltiplicarsi dei cantieri?
Sì, no, è legata al fatto che ormai questa amministrazione non parla più con nessuno, quindi probabilmente avrebbero dovuto convocarli prima e dirgli: guardate che facciamo questa
avvisarli
serie,
perché questa serie di lavori deve stare lì, deve stare lì. Cioè,
invece gli hanno comunicato che il parcheggio è spostato in un'altra parte e loro su questo. Però ovviamente non credo che sia questa l'unica motivazione, perché appunto c'è ancora in corso questa vicenda per cui non sono ancora stati convocati, dicono loro, perché l'assessora Censi invece dice che sono stati, che c'è un dialogo continuo con i taxisti. E c'è questa vicenda appunto delle 450 licenze, che però io non so fino a quanto servono queste licenze, anche perché bisogna anticipare delle cifre che sono abbastanza consistenti, perché si parla dai 85.000 ai 120.000 euro per,
cioè, hai il sospetto che non ci sarà la corsa per prendersele.
Sì, appunto, perché quando ci fu quella con Albertini era gratis, cioè c'erano le spese, diciamo, amministrative immediate, no?
E cos'è cambiato dal punto di vista delle norme? Perché il comune le fa pagare?
Perché la legge nuova prevede che ci sia un risarcimento, che però non va al comune, viene poi distribuito fra tutti i taxisti che stanno in quell'area lì, quindi diventa abbastanza diciamo non così facilmente adeguabile come numero di presenze.
Allora, sentiamo le tue interviste. Il primo è Massimo Pagani, che è il presidente del sindacato Satam, che è il più rappresentativo, sì, mi dicevi, fra i taxisti milanesi.
Siete qui perché vi stanno emarginando, vi tolgono
perché
i posteggi.
Non ci ascoltano, perché prendono iniziative senza minimamente informarsi né rapportarci con noi, ci tolgono, come ha detto lei, parcheggi, ma fondamentalmente costringono la viabilità in condizione in cui viene anche a mancare la sicurezza per l'assicurazione. I nostri clienti lo sanno benissimo, molto spesso hanno difficoltà a salire e a scendere dai taxi. Sì, sul tavolo ci sono tutte queste cose che il comune ha smesso di fare e che noi vorremmo che riprendesse a fare, rapportarsi con noi.
Ecco, ma questa questione dei posteggi, cioè, quanti ne hanno tolti e perché ve li hanno tolti?
Più che toglierli, tendono a nasconderli. Emblematico è il caso di Corso Monforte, dove c'era un parcheggio storico che conosceva anche la clientela estera, perché i milanesi alla fine sanno dove trovare i taxi o comunque come entrare in contatto con i taxi. Sono gli stranieri che vengono qui a Milano a cui hanno detto che in piazza San Babi, Angolo Monforte, c'è un parcheggio sempre pieno di taxi, che adesso invece arrivano, e siccome ci hanno fatto una bella ciclabile ci hanno nascosto in Cino del Duca. È molto difficile andare a contattare questa gente e dire spostati qua. La stessa cosa per chi arriva con la metropolitana, la linea 5 vola, arriva giù da Linate, poi arriva in piazza San Babia e ha le ruote sgonfie.
Senta, invece sulla questione delle licenze, queste 450 nuove licenze, siete quasi favorevoli?
No, non è che siamo favorevoli, noi non abbiamo preconcetti sull'adeguamento del parco qualora si riscontri la necessità, dove, come, perché. Riceverlo dai giornali o da Instagram, come il nostro sindaco ultimamente sta rapportandosi con la categoria, ci sembra uno sberleffo e un deriderci che forse non lo meritiamo.
Ma voi siete convinti che c'è una carenza di mezzi, di taxi in città?
Non c'è una carenza solo di taxi, c'è una carenza nel trasporto pubblico. Noi siamo complementari al trasporto pubblico di linea. Nel momento in cui il trasporto pubblico di linea riduce le sue tratte del 30%, qualcuno non può pensare di scaricarci a noi l'onere di trasportare tutte quelle persone.
Mannaggia la ciclabile che hanno fatto.
Mannaggia la ciclabile.
Una bella ciclabile hanno fatto, dice Massimo Pagani, presidente del sindacato dei taxisti SATAM. Poi l'avevamo già intervistato l'assessora Censi a fine della scorsa settimana, quando c'era stata la decisione appunto delle 450 nuove licenze. Ieri l'altra intervista a proposito di questo presidio, diciamo la controparte, è stata Filippo Barberis, il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale, no? Quindi quelli che spingono nella direzione delle
licenze. Perché è la maggioranza alla fine che deve prendere una decisione definitiva, insomma.
Ci sono stati tantissimi tavoli di confronto, ce ne saranno ancora, anche perché ricordiamoci che il taxi è un servizio pubblico che fa parte dell'offerta pubblica dei servizi alla mobilità, quindi non si può che confrontarsi con i tassisti. Dopodiché noi siamo determinati da un lato ad aumentare le licenze, perché ci sono troppi orari in cui la città, che ha visto aumentare i propri flussi anche di visitatori, non solo di residenti, si trova orari appunto dove c'è un'offerta troppo scarsa di servizio taxi. Dall'altro, un'altra soluzione su cui è importante ragionare è quello della doppia guida non familiare, che, per spiegarla in maniera semplice, consentirebbe, a parità di numero di vetture circolanti, di far circolare queste vetture per un numero di ore maggiore. E poi dobbiamo affrontare insieme tutta una serie di questioni, perché è chiaro che proteggere la mobilità ciclabile deve essere comunque compatibile con dei posteggi per i taxi che poi non vadano a creare problemi sulla mobilità. Queste sono cose concretissime su cui, ripeto, non possiamo che cercare delle soluzioni insieme alla categoria. Qui però lamentano che i posteggi per i taxi sono diminuiti, vengono marginalizzati e quindi creano problemi a loro, ma problemi anche a chi deve utilizzare il taxi. Torno a ripetere, dobbiamo vedere specificamente le criticità che vengono segnalate, perché è anche interesse dell'amministrazione che i taxi abbiano dei luoghi sicuri dove restare in stallo, proprio a tutela della fluidità della mobilità. Per cui se ci sono dei punti con congestione perché vengono utilizzati molti taxi, ma i taxi non hanno il posto dove parcheggiare, questo crea dei problemi alla mobilità. Quindi la protesta vuol dire che dobbiamo metterci al tavolo, vedere dove sono le maggiori criticità e risolverle, perché dove parcheggiano i tassisti non è un problema solo dei tassisti.
Non potevano farlo, non si poteva fare prima di prendere queste decisioni?
Non torno a ripetere, i tavoli sono costanti. Evidentemente quando poi si trova la forma della protesta è perché un ultimo confronto non è andato come si sarebbe voluto, ma questo fa parte della complessa vicenda del governo della città.
Ecco, allora Michelino, questo era Filippo Barberis, il capogruppo del PD in consiglio comunale.
L'atteggiamento della maggioranza è stato sintetizzato così. Loro continuano a dire che hanno questi rapporti, però non mi pare che ci sia un granché.
Stiamo a vedere. Grazie intanto Michele Crosti. 9.53 minuti, grazie anche a voi per l'ascolto della puntata di oggi di Prisma. Se vi siete collegati tardi e volete recuperare il podcast, abbiamo parlato bene appunto della faccenda delle licenze dei taxisti qui a Milano, della bufala su Facebook del copia e incolla per come dire, non autorizzare Meta a fare chissà cosa col nostro account, che appunto è una bufala. Della conferenza internazionale che si apre oggi a Roma sull'amianto, con un punto della situazione nel nostro paese e anche, si spera, qualche impegno per il futuro, per ovviamente portare avanti le bonifiche e fare delle politiche, diciamo, attive. E naturalmente abbiamo parlato della guerra a Gaza, in particolare della situazione degli ospedali e delle violazioni del diritto internazionale con questo assedio vero e proprio che stanno subendo gli ospedali a Gaza. Ci sentiamo domani con Prisma, se volete, 8.35, 8.40 su queste frequenze. Un saluto da Lorenza Ghidini.